disso. Quando ho preso visione del fatto che dovevo predicare in questa mattina, una parola è rimbalzata nella mia mente: riposo. Ho cercato sulla scrittura e il verso di Ebrei 4:1 parla proprio di questo, e poi per caso ho trovato un sermone di David Wilkerson dove appunto affronta questo soggetto, da cui ho preso alcuni spunti, alcune riflessioni. Vogliamo leggere quindi da Ebrei 4:1? Stiamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo. Come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E poi saltiamo al verso 7. Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui delle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. E facendo delle considerazioni su questi passaggi, vediamo come alcuni aspetti a prima vista sembrano strani. Quando la scrittura dice che Dio si riposò il settimo giorno, sembrerebbe che Dio si era stancato della creazione. Però Isaia ce lo dice chiaramente nel verso 28 del capitolo 40, ci dice: non lo sai tu, non l'hai mai udito, il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra, egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Allora, se Dio non si affatica e non si stanca, che cosa significa veramente l'affermazione Dio si riposò il settimo giorno? Perché Dio aveva necessità di riposarsi? Da che cosa si è riposato? E perché dice non entreranno nel mio riposo? Per cui il quadro che dobbiamo avere chiaro è questo: dalla prima affermazione sembrerebbe che entrare nella terra promessa era il riposo di Dio. Infatti la prima, come è stato detto anche in testimonianza, la prima generazione che doveva entrare nel riposo di Dio non c'è entrata per la loro disubbidienza. Quindi sembrerebbe da questa affermazione che il riposo di Dio era entrare nella terra promessa. Però dice lo scrittore agli Ebrei, dice: perché Davide, dopo tanto tempo dopo, riprende questa cosa e dice oggi? In quanto la seconda generazione, come abbiamo sentito, è entrata nella terra promessa. Quindi i figli ci sono entrati nella terra promessa. Giosuè ha condotto un popolo nella terra promessa. Ma se quello era il riposo, perché Davide nel Salmo 95 dice: oggi, se udite la mia voce, non indurate il cuor vostro, come fecero i nostri padri, che indurirono il loro cuore e non entrarono nel riposo di Dio. Quindi sta parlando di un oggi in cui noi possiamo entrare nel riposo di Dio. Allora, se Davide mette in evidenza questo aspetto, ci fa comprendere che l'oggi è un oggi eterno. Oggi, se udite la mia parola, non indurite i vostri cuori. Allora, che cos'è il riposo? Se il riposo non è in qualche maniera la terra promessa, che cos'è il riposo di Dio? E qui ci ricolleghiamo al fatto che la scrittura dice si riposò il settimo giorno. Se Dio non si stanca, di che cosa si è riposato? E qui prendo spunto dalla predicazione del pastore Wilkerson, che dice: Dio si è riposato quando ha trovato la soluzione al genere umano. Dio si è riposato quando ha previsto il piano della salvezza. Dio si è riposato quando ha trovato la soluzione al peccato di Adamo. Dio si è riposato quando ha preparato il piano della salvezza in Cristo Gesù. Lì si è riposato. Allora, che cosa significa entrare nel riposo di Dio? Se il riposo di Dio è il piano della salvezza, entrare nel riposo di Dio significa proprio questo: entrare nella grazia di Dio. E questo è oggi, non era 2000 anni fa, non era 6000 anni fa. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il cuor vostro. Entrare nel riposo di Dio. Ma è solo questo il riposo di Dio? Viene da chiedersi come mai viene usata l'espressione Dio si riposò il settimo giorno. Aveva bisogno di riposarsi, aveva bisogno di avere un tempo di riposo, quando lui ci chiama a noi a entrare nel suo riposo. Uno dei significati del riposo è liberarsi dai pesi. Questo è il riposo. Noi possiamo entrare nel riposo nel piano della grazia, cioè il caricare i nostri fardelli di peccato su Cristo. Quando noi cerchiamo di portare i nostri pesi, quando noi cerchiamo in qualche maniera di salvarci con le nostre opere, quando noi cerchiamo di trovare una strada da noi, questo significa in qualche maniera portare dei pesi che ci schiacceranno. Noi dobbiamo entrare nel riposo, significa lasciare i nostri pesi, lasciare il nostro peccato, lasciare ogni cosa che ci aggrava sulle spalle di Cristo. E è qui che prende forza il suo messaggio in Matteo 11:28, quando dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Quindi c'è qualche cosa che noi possiamo fare, c'è qualche cosa che noi possiamo fare per liberarci dei nostri pesi, dei nostri fardelli. C'è qualche cosa che noi possiamo fare, ma questo richiede fede, questo richiede una determinazione, non è qualche cosa che noi con molta superficialità possiamo dire: io metto i miei pesi su Cristo. Dobbiamo farlo con una determinazione forte, dobbiamo volerlo, dobbiamo desiderarlo. Quante persone si portano appresso i loro pesi, quante persone sono stressate, quante persone la mattina si svegliano pieni di pesi, pieni di problemi, pieni di preoccupazioni. Perché questo? Perché non siamo entrati nel riposo di Dio, perché non abbiamo lasciato ogni cosa nelle sue spalle, perché non abbiamo lasciato ogni cosa con fede al trono della grazia di Dio. Ed ecco che queste preoccupazioni entrano anche nella casa del Signore, queste preoccupazioni entrano anche nei credenti. E molti credenti purtroppo anche oggi vivono stress, vivono sofferenze, vivono preoccupazioni. Perché? Perché non siamo entrati in quello che Dio vuole da noi. Dio vuole da noi una vita serena, Dio vuole da noi una vita in cui noi confidiamo nella sua grazia, in cui, come abbiamo cantato, Dio ci libera. Ed è la verità, ma quando questa verità la facciamo nostra? Quando veramente ci affidiamo a Lui con tutto il cuore. Ed ecco che quando noi abbiamo compreso questo, il significato di lasciare i nostri pesi sul Signore, allora possiamo con questa chiave di lettura leggere Geremia 17, che ci dice: se voi mi ascoltate attentamente, dice il Signore, se non fate entrare nessun carico per le porte di questa città in giorno di sabato, ma santificate il giorno del sabato e non fate in esso nessun lavoro, il re e i principi che siedono sul trono di Davide entreranno per le porte di questa città, su carri e su cavalli. Entreranno essi, i loro principi, gli uomini di Giuda, gli abitanti di Gerusalemme, e questa città sarà abitata per sempre. Che cosa ci sta dicendo? Se voi ubbidite, che non portate questi pesi nella Gerusalemme, qual è la Gerusalemme celeste? Qual è la Gerusalemme spirituale se non noi stessi, se non il Tempio dello Spirito Santo che siamo noi? Quindi se noi non facciamo entrare questi pesi in giorno di sabato, forse che c'è un giorno particolare in cui questi pesi possiamo lasciarli fuori? No, perché Gesù ci ha parlato chiaramente che ha fatto tante cose di sabato, quindi non si riferiva a un sabato fisico materiale, si riferiva al riposo di Dio. Se noi lasciamo fuori questi pesi dalla nostra vita, ecco che dice la Scrittura, allora ci sarà pace nella Gerusalemme, la città sarà abitata. Quindi chi sono questi principi che passeranno per le porte? Siamo noi, gli abitanti di Gerusalemme che cavalcano su cavalli e carri, siamo noi se consegniamo questi fardelli di peccato, questi pesi di preoccupazione, questi pesi di, come abbiamo sentito, di attacchi dell'avversario che cerca di aggravarci, che cerca di sconfiggerci, cerca di dire che non siamo degni, non siamo degni, non siamo degni, ma noi siamo degni in Cristo. Noi non siamo degni per le nostre qualità, ma siamo degni perché abbiamo accettato Gesù Cristo. E in Lui siamo degni, e in Lui siamo entrati ad essere figli di Dio. Viceversa, se noi rigettiamo questa grazia, sempre Geremia ci dice: ma se non mi date ascolto e non santificate il giorno del sabato e non vi astenete dal portare carichi e dall'introdurre per le porte di Gerusalemme in giorno di sabato, io accenderò un fuoco alle porte della città ed esso divorerà i palazzi di Gerusalemme e non si estinguerà. Questo succede se noi facciamo entrare nel nostro cuore, nella nostra vita, dei pesi che non ci appartengono. Succede che questi pesi ci schiacceranno, questi pesi faranno sì che la nostra vita sarà una sofferenza, la nostra vita sarà piena di preoccupazione, sarà piena di angosce, sarà piena di paura. E quale sarà la testimonianza che vedranno la gente? Non c'è nessuna differenza fra chi serve Dio e chi non lo serve. Se noi mostreremo paure, se noi mostreremo preoccupazioni, se noi mostreremo angoscia davanti alle situazioni della vita. Ma noi siamo diversi. Quando? Quando confidiamo nel Signore. Quando ci appoggiamo a Lui. E questo non lo facciamo così facilmente, come dicevo, ma c'è un modello che ci mostra la Scrittura come noi possiamo fare questo. E questo modello lo troviamo in Neemia. Neemia ci dice in quei giorni, Neemia 13:15, in quei giorni osservai in Giuda alcune persone intente a pigiare l'uva in giorno di sabato, oltre a portare, caricandole sugli asini, grano e anche vino, uva, fichi e ogni sorta di cose che facevano giungere a Gerusalemme in giorno di sabato. Io li rimproverai, e poi dice la Scrittura che rimproverò anche i notabili di Giuda. Quante volte viene predicato su alcuni aspetti che danneggiano la nostra vita spirituale? Quante volte viene messo in evidenza dai pastori, dai predicatori, che cosa ci danneggia? Cosa rovina la nostra fede? Cosa rovina la nostra spiritualità? Cosa rovina il nostro rapporto con Dio? Ma a volte, come dice Neemia, io li rimproverai, io glielo dissi che era sbagliato. Ma questo andazzo continuò. Che cosa ha dovuto fare Neemia? Non è stato sufficiente il rimprovero. Allora dice la Scrittura al verso 19 del capitolo 13: non appena le porte di Gerusalemme cominciarono a essere nell'ombra prima del sabato, ordinai che quelle fossero chiuse e che non si riaprissero fino al dopo il sabato. E collocai alcuni dei miei servi alle porte affinché nessun carico entrasse in città durante il sabato. Così i mercanti e i venditori di merci di ogni genere, una o due volte, passarono la notte fuori di Gerusalemme. Allora li rimproverai e dissi loro: perché passate la notte davanti alle mura? Se lo rifate, vi farò arrestare. Da quel momento non vennero più di sabato. Ecco una decisione drastica. Non è bastato il rimprovero, non è bastata l'esortazione. A volte bisogna prendere delle decisioni drastiche per bloccare i pesi che cercano di entrare nella nostra mente, nel nostro cuore, per bloccare le paure, per bloccare le preoccupazioni. Bisogna avere una determinazione affinché possiamo veramente cercare l'opera di Dio nella nostra vita. Possiamo cercare la sua mano potente che possa intervenire. Signore, queste paure non ti appartengono. Signore, questi pesi non ti appartengono. Io li rigetto, voglio metterli fuori. Come vediamo spiritualmente nella scrittura, se facciamo un parallelismo, gli mercanti cercavano di portare pesi, anche di sabato, anche nel giorno del riposo, anche quando noi siamo in Cristo, ci sono dei mercanti spirituali che cercano di portare pesi nella nostra vita. E se noi siamo morbidi, se noi li lasciamo passare, loro continueranno ad arrivare. E a volte, dice la scrittura, anche se noi chiudiamo le porte, rimangono fuori, aspettano il momento di entrare di nuovo, aspettano il momento di debolezza, momento di smarrimento, di nuovo per opprimerci, di nuovo per attanagliarci. Ma se noi siamo determinati e chiudiamo le porte a questi pesi, allora, dice la scrittura, possiamo fare come Neemia, fare in modo che questo non si verifichi più. Un altro tipo di riposo che vediamo, che possiamo vedere, è il riposo che ci dà la salvezza. Ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse: il Signore vostro Dio vi ha concesso il riposo e vi ha dato questo paese. Noi sappiamo che spiritualmente entrare nella terra promessa è lasciare l'Egitto. Che cos'era l'Egitto? Anche questo è stato detto in testimonianza. In Egitto non avevano una dignità, non avevano una proprietà, non erano padroni di niente, erano schiavi, facevano mattoni, erano disprezzati, non avevano nessun futuro. E che cosa ha fatto il Signore? Li ha portati, gli ha dato una dignità, gli ha dato un territorio, gli ha dato tutto quello che loro non avevano. E questo è quello che succede a noi spiritualmente. Quando noi lasciamo il peccato, quando noi lasciamo il terreno di cui è padrone il diavolo e accettiamo Cristo, noi entriamo in una terra promessa e lì possiamo trovare il riposo della nostra anima, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E noi possiamo trovare il riposo nella salvezza se Cristo è il nostro Re. Se Cristo è il nostro Signore, altrimenti è come prima, abbiamo sentito, incominciamo a desiderare le cose vecchie, incominciamo a desiderare i porri dell'Egitto, incominciamo a desiderare le cipolle dell'Egitto, ma c'era qualche cosa di meraviglioso che Dio aveva preparato per quel popolo e loro si ricordavano delle cose dell'Egitto, ma si erano scordati però di che cosa facevano in Egitto, si erano scordati che in Egitto facevano mattoni, si erano scordati che in Egitto erano angariati, erano bastonati dalle guardie egiziane, si erano scordati le cose negative, si ricordavano qualche cosa di positivo, forse se c'era del positivo. E così a volte facciamo noi, quasi quasi a volte disprezziamo la grazia, quasi quasi disprezziamo quello che il Signore ci ha concesso. E ci siamo scordati della sofferenza che c'era lontano dal Signore, senza speranza, senza un futuro. Che cos'è la vita senza Dio? È una vita senza speranza, senza futuro, perché tanto moriremo. E quindi cosa lasciamo? Forse costruiamo qualche cosa, ma dice la scrittura: che vale all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi fa perdita dell'anima sua? Che cosa vale guadagnare? Che cosa vale affaticarsi se poi alla fine non possiamo portarci niente, rimane tutto. E allora la grazia della salvezza, il riposo della salvezza. Se noi sappiamo apprezzare quanto è preziosa la salvezza in Cristo Gesù e non facciamo toglierci questa ricchezza preziosa dall'avversario che cerca di sminuirla, che cerca di in qualche maniera togliere potenza. Un'altra cosa che viene promessa a Davide nella scrittura, in 2 Samuele 7,11, io ti darò riposo liberandoti dai tuoi nemici. Ecco un altro riposo meraviglioso. Nella vita ci sono nemici materiali, ci sono nemici spirituali. Quali sono i nemici materiali? A volte possono essere anche le nostre famiglie. Quante testimonianze abbiamo sentito di persone che magari si sono convertite, soprattutto nel mondo musulmano, e che cosa hanno fatto? Sono stati perseguitati dalle famiglie che cercano di ucciderli, che cercano di fargli del male. Eppure sono le loro famiglie, sono i loro genitori, che non riescono a comprendere il valore della salvezza in Cristo. A volte i nostri nemici sono i colleghi di lavoro, a volte i nostri nemici sono i vicini di casa con cui è difficile magari una convivenza. Queste persone aizzate dall'avversario a volte sono invidiose della nostra pace, sono invidiose di quello che Dio ha fatto nella nostra vita, della benedizione che Dio ci dà. E che cosa succede? Ci rendono la vita difficile. Ma qual è la promessa che viene fatta nella scrittura? Io ti libererò dai tuoi nemici. E questo non vale solo per il popolo di Israele, ma vale anche per noi. Abbiamo degli esempi meravigliosi nella scrittura, Giosuè, Gedeone, ne ho presi qualcuno, Davide, Ezechia, Giosafat. Si sono trovati con delle difficoltà, si sono trovati attaccati da grandi eserciti con i loro eserciti, con quello che loro potevano fare, non c'era speranza, perché erano eserciti troppo numerosi, non c'era speranza per loro. Ma Dio è intervenuto e li ha liberati completamente. Allora che cosa significa per noi questo? Entrare in un riposo di quando abbiamo dei nemici che ci affliggono, quando abbiamo delle situazioni che ci affliggono, quando abbiamo delle situazioni che sono contro di noi. C'è un trono della grazia dove noi possiamo trovare soccorso opportuno. C'è il trono della grazia di Dio in cui ci sono delle promesse meravigliose. Io ti libererò dei tuoi nemici. Ci sono delle battaglie che noi non possiamo combattere perché non abbiamo le forze, perché non abbiamo la capacità, perché forse non lo sappiamo proprio fare, ma ci sono delle battaglie che può combattere Lui. Lui è il nostro Signore, Lui è l'Eterno. E allora, qual è la nostra speranza in questa mattina? La nostra speranza è nel verso meraviglioso di Ebrei 4,16 che dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Accostiamoci dunque. Questa mattina la parola ci invita ad accostarci per trovare riposo nelle nostre anime. Qual è la tua situazione? Forse ci sono delle preoccupazioni che ti attanagliano, sono dei pesi così forti che ti fanno soffrire. Forse sono dei pesi che non riesci più a portare. Forse non basta dire, come faceva Neemia, io li ho rimproverati, io gliel'ho fatto notare. Forse non basta. Forse bisogna prendere una decisione più forte, una decisione più drastica. Bisogna chiudere le porte a tutti i pesi che vogliono entrare nella nostra vita. E come possiamo fare? Appellandoci al trono della grazia di Dio. Signore, ho bisogno di te. Signore, questo peso non lo voglio più portare. Lo rigetto nel nome di Gesù Cristo. C'è un'esperienza molto bella che ha raccontato un pastore indiano dell'India. E lui doveva andare a predicare in una città. E in questa città, quando hanno saputo che c'era questa campagna evangelistica, uno dei principali di quella città, che era di un'altra religione, credo dei Sikh, volevano ucciderlo. Gliel'hanno detto: se viene qui ti uccidiamo. C'erano delle minacce di morte che erano concrete, non erano chiacchiere. Lui ci andò uguale, andò in questa città e tutte le guardie del corpo che volevano proteggerlo, dice: no, non andare assolutamente, non andare, è pericoloso. Dice: guarda, io sono nelle mani di Dio, non ho timore, io sto servendo Dio, se Dio lo permette, se Dio permette che mi uccideranno, pazienza, è la volontà di Dio. Vai in questa città, e sale su una collina e ha una visione. Vede degli angeli che si appoggiavano su ogni persona che c'era in quella città. C'erano degli angeli che avevano il controllo totale di quella città. E quando ha visto questa visione dice: allora tranquillo, sono sicuro che sono nelle mani di Dio. Va a cercare questo principale che voleva ucciderlo e ci va a casa. Bussa alla porta, apre la moglie. Appena la moglie lo vede, dice: lei che ci fa qui? Sono venuto, voglio parlare con suo marito. Quella tutta stralunata, dice: ma come è possibile? Chiama il marito, appena il marito lo vede, dice: tu, ma che ci fai tu qui? Ma non lo sai che io ti voglio uccidere? Certo che lo so, ma io non ho timore di questo. C'è tua figlia che ha un tumore, e se tu hai fiducia Dio la può guarire. Lui si è arrabbiato con sua moglie: perché gli ha detto che nostra figlia è malata? Ma la moglie dice: io non gli ho detto niente, e come fa a sapere che nostra figlia è malata? Dio mi ha rivelato, ha detto il fratello, Dio mi ha rivelato che tua figlia ha un tumore, e se tu hai fede puoi essere guarita. Ma non è possibile, di qua di là, cercava di difendersi. Tu fai tanto il gradasso, gli ha detto il fratello, ma la tua situazione economica è disastrosa. Tu ti vanti che tutto va bene, ma non è così. La tua situazione economica è disastrosa e hai bisogno dell'aiuto di Dio. Lui sbianca, perché nemmeno la moglie sapeva la sua situazione economica. Lui sbianca, si inginocchia e chiede perdono. Chiede perdono. L'indomani è lui che accompagna il fratello nel posto dell'evangelizzazione. Ecco che cosa fa il nostro Dio. Ecco che cosa fa il nostro Dio. Io combatterò con i tuoi nemici, dice il Signore. Lui ci dà delle vittorie che solo lui ci può dare. Quando? Quando confidiamo in lui. Quando abbiamo fiducia nel Signore. Quando mettiamo lui al primo posto. Dio ci vuole liberare dai nostri pesi. Dio ti vuole liberare dai tuoi pesi. È troppo tempo che li porti. Dio ti vuole liberare, farti entrare nel suo riposo. Come? Chiedendo grazia al trono della grazia di Dio. In questa mattina, se c'è qualcuno che ha dei pesi forti che non riesce più a portare, Dio ti invita: lascia questi pesi al trono della grazia e lì troverai il soccorso opportuno. Dio ti libera, Dio ti vuole liberare, Dio ti vuole dare pace, Dio ti vuole dare gioia, Dio ti vuole dare serenità, se tu ti aggrappi completamente a Lui. Se c'è qualcuno in questa mattina, non voglio che passi questo tempo, se c'è qualcuno, vieni avanti e pregheremo per te, affinché il Signore ti possa liberare dai pesi che ti attanagliano. Vogliamo alzarci in piedi?